Benvenuti a Vite Riflesse, i podcast dell'omonima collana di libri. Con la voce esploriamo insieme un territorio di confine, dove letteratura e filosofia collaborano, dove realtà e narrazione si amalgamano, dove le vite dei filosofi vengono raccontate e così, di riflesso, il pensiero filosofico è restituito alla vita. Oggi intervistiamo Letizia Cipriani, che ha scritto Il ritmo vitale, Henri Bergson, biologo del tempo, traendo ispirazione dalla vita di Henri Bergson. Benvenuta Letizia.
Un caro saluto a tutti voi e grazie mille per questa opportunità.
È un piacere averti qui. Allora iniziamo subito con qualche domanda, Letizia. La prima che mi viene in mente riguarda la tua scelta. Per quale motivo hai scelto Henri Bergson per questa biografia romanzata o romanzo biografico?
Ma dunque, le motivazioni sono di natura molto eterogenea, a dire il vero. Essendo una studiosa del paradigma temporale, sono una studiosa del suo fondatore, ovvero appunto il francese Henri Bergson. Però ci sono delle motivazioni molto più, per così dire, pragmatiche, specifiche, legate proprio alla vita di questo pensatore, che è vissuto a cavallo tra il XIX e il XX secolo. Io credo che Bergson sia stato molto coerente nel suo essere filosofo e nel suo fare il filosofo, perché per lui fondamentalmente non vi era diversità tra essere filosofo e fare il filosofo. Difatti nella sua teoria, nella sua teoresi, il termine agenzia, azione, è veramente il fulcro portante di tutto ciò che per lui è un corpo cosciente, in generale una vita. Bergson è diciamo un modello esemplare per un romanzo filosofico dove la vita vuole essere appunto veicolo di conoscenza teoretica, ma anche una sorta di specchio del tempo in cui è vissuto il filosofo preso in esame. E Bergson lo è a tutti gli effetti, perché non è stato solo un accademico, ma è stato un uomo che ha vissuto appieno quello straordinario e anche drammatico lasso temporale che appunto è stato alla fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento. Per esempio, basti pensare che Bergson è volato in America per convincere il presidente americano Wilson ad intervenire nella Prima Guerra Mondiale per difendere la Francia e tutte le democrazie europee. Quindi una cosa che tendenzialmente non siamo abituati a vedere nei filosofi che studiamo. Ecco, lui l'ha fatto e tra l'altro è riuscito a convincere Wilson ad entrare in guerra. Ma non ci sono solo queste motivazioni, vi è anche una forte componente di, da parte mia, una componente volitiva, diciamo, cioè ho la volontà di parlare di questo pensatore che a mio avviso ancora oggi rimane un po' nell'ombra da tutti i punti di vista, sia più, come dire, accademici, classici, sia anche proprio nella narrazione storica della storia del XIX e del XX secolo. Anche perché in realtà è molto interessante Bergson, perché è stato un accademico che da certi punti di vista non ha vissuto l'accademia nel suo apice, perché non riuscì mai ad entrare per esempio nella tanto agognata Sorbonne, rimase sempre un passo indietro dal punto di vista gerarchico, se così lo possiamo chiamare. Ciononostante è stato il filosofo che ha vinto il Nobel nel 1927, un Nobel che in realtà non esisteva, nel senso che lui vinse il Nobel per la letteratura, perché non esiste il Nobel per la filosofia tuttora oggi. Bergson si è scontrato ed ha incontrato nel suo percorso vitale degli snodi storici fondamentali, come ad esempio la fisica di Einstein, con la quale lui ha avuto dei grossi screzi, come leggerete nel libro e come è noto. Si è dovuto confrontare con tutta una serie di dinamiche storiche che lo hanno portato a doversi impegnare in prima persona. E io credo che quando una vita è vissuta così tanto intensamente, penso che meriti di essere raccontata.
Dunque, un filosofo agente, un filosofo non prevalentemente accademico, ma soprattutto un filosofo del suo tempo. Quindi, che messaggio Henri Bergson sarebbe in grado di comunicare a un lettore attuale?
Probabilmente il primo messaggio che Bergson invierebbe a noi contemporanei è quello di fermarsi. Sembra molto controintuitivo quello che sto dicendo, perché Bergson è il filosofo dell'azione, è il filosofo del paradigma temporale, dove la realtà appunto viene descritta come un'incessante durata di un tempo impersonale che appunto è un cambiamento continuo. Tuttavia, credo che lui direbbe ad una civiltà come la nostra, che ha un ritmo vitale per l'appunto, così frenetico, di non prendersi una pausa, però di tentare di riallacciare quelle relazioni che lui chiamava le relazioni di compenetrazione tra i movimenti temporali. Cosa sono i movimenti temporali? Banalmente il passato, il presente e il futuro. Ecco, lui ci direbbe di tentare di viaggiare con un ritmo più equilibrato, perché probabilmente vedrebbe in questo mondo un non equilibrio tra i pesi che hanno il passato, il presente e il futuro, e quindi vedrebbe una memoria probabilmente mozza, una memoria zoppicante, e tenterebbe appunto di riportare alla giusta importanza, che è un'importanza non gerarchica ma appunto lineare, tutte le varie strutture del reale, quindi l'aspetto del passato, del ricordo, la proiezione verso il futuro. Cercherebbe appunto di dare un senso a questo termine molto famoso, che a lui era molto caro, che è il termine progresso. E quindi credo che avrebbe molto da dire.
Giusto. Se il tempo non si può fermare, il cambiamento in esso non si può fermare, almeno noi possiamo fermarci e riequilibrarci, come giustamente ha detto Letizia. Sentiamo ora le parole di questo libro e sentiamo cosa può dirci questo libro.
Fu così che mentre cercava di superare l'evoluzionismo di Spencer ponendogli delle basi matematiche e fisiche, il filosofo venne letteralmente sorpreso da Zenone, il quale gli mostrò la via del movimento che era rimasto celato in quanto immobilizzato dallo spazio. Il divenire temporale aristotelico, da lui interpretato in termini evoluzionisti come tempo della vita, è chiamato durata. La formulazione di questa intuizione ribolliva in lui fin dagli studi liceali, e il percorso per la sua comprensione avvenne in modo tutt'altro che lineare. Nondimeno, proprio lo studio meccanico del movimento riuscì a far comprendere a Bergson che il tempo della vita di una coscienza non era assolutamente quello sino ad allora studiato dalla filosofia e dalle scienze. Ciò che esiste in realtà non è l'uomo in generale, è questo uomo. Anzi, ciò che esiste in realtà non è neppure questo uomo, ma un mutamento incessante, dato che in questo uomo di reale non vi è che il mutamento.
Letizia, cosa chiederesti a Henri Bergson se fosse proprio qui di fronte a te, in carne ed ossa, in questo momento?
Bella domanda. Probabilmente gli chiederei qualcosa del tipo: Monsieur Bergson, come trova la durata e la memoria di questa nostra epoca? Ha visto che progresso portentoso? Ne dovrebbe essere molto fiero.
Oh, certamente, certamente, cara ragazza. Avete raggiunto una capacità di spazializzazione con un ritmo così rapido. Non avrei mai immaginato i comfort e le soluzioni artificiali che siete riusciti a creare. Un dominio materico ragguardevole, uno slancio vitale portentoso, un'evoluzione creatrice inarrestabile, come è sempre stato del resto. Un elan vital, senza freni alcuno, sembrerebbe. Eppure, state morendo in massa. Ovunque, per esempio. Le cause? Le solite, più o meno. Anche questa è una ripetizione della nostra durata umanoide. Qualcuno la chiamerebbe una costante o una frequenza. Non di meno, in una durata così frenetica, così capace nel creare gli strumenti per proseguire nell'unica cosa che permette la sopravvivenza, ovvero l'azione, mi sarei aspettato, devo ammettere, un ritmo vitale più sano e equilibrato. Un'alterazione qualitativa vera, dunque, una sana e concreta dilatazione multidirezionale della nostra memoria. Invece, ahimè, trovo tutto così sfilacciato. Andate così in fretta per certi versi che il passato non vi sta dietro. Non riesce a slanciarci nel presente, non veicola valore, intensità, non ispessisce la fibra del puro presente cangiante, non riesce a lasciare traccia. In altre parole, non è più un passato degno di questo nome, diventa subito vecchio, e questo significa ricordarlo già con un valore mortifero, non utile, da superare. Come se il già stato fosse da superare, e non una parte attiva e continua della memoria. Cosa rimane al presente? Questo accade perché avete consegnato, lo fate continuamente, il passato, i vostri ricordi, a quella memoria cibernetica, com'è che si chiama? Internet. Una specie di encyclopédie mongole. Sarebbe stato uno splendido strumento se non avesse finito per diventare un Frankenstein. Vi sta uccidendo l'intuizione e la capacità di filtrare le informazioni. Questo non va bene. Non ha senso usare come base culturale una mappa che non porta da nessuna parte da quanto è grande. Diventa nociva e inutile. E che dire del futuro? Pressato, come un cavallo da corsa drogato, lui che è vuoto di per sé e pertanto non solo si muove in avanti spasmodicamente, ma possiede connaturato una tensione verso il dietro, verso il passato e il presente, perché vorrebbe già esserlo lui stesso presente. Ciò non di meno, un conto è tendere a, un conto è venire richiamato costantemente in un progresso compresso di dissonanze, non armonico. Anche il futuro, forse, non vi sta dietro. E questo che significa? Che il presente detiene un ritmo così frenetico e rapido da rimanere, in ultima analisi, fermo. Un movimento continuo, poco fecondo, un falso movimento, dunque uno spostamento. Le comunità somigliano al proprio presente, ma se il presente ha relazioni deboli con le altre variazioni temporali, si sente solo e disorientato, e quindi fa l'unica cosa che gli rimane da fare, andare, produrre. Che non significa, badate bene, creare. Producete moltissimo, troppo, ma forse create pochissimo, troppo poco rispetto alla produzione. La vostra memoria assomiglia molto al movimento della sedia a dondolo. Si muove, a ritmi anche diversi. Una sedia troppo nostalgica, o attuale, o futurista, ma in realtà si sta solo spostando sul posto. Non si sta muovendo, non sta cambiando. Se dovessi pensare a un'istantanea, quindi snaturare la vostra durata, quella foto mi trasmetterebbe soprattutto una gran solitudine. Il vostro presente si sente solo senza una durata e quindi una memoria. E se si sente solo lui, vi sentite solo voi.
Munghie, siete la civiltà della connessione, eppure mi sembrate tutti così soli. Connessi a chi poi, quando il vostro luogo, l'habitat organico e vitale della Terra, riversa in condizioni pietose, per colpa stavolta nostra, perché è una colpa antica, eh? Ma voi, così capaci di agire, che fate? Persistete in abitudini mortifere! Questo non è progresso! Purtroppo, io sono solo un ricordo. E voi, con i ricordi, non avete proprio una grande esperienza. Li trovate superati e vengono dimenticati, o, contrario, resi immortali, tramite le icone moderne che, a forza di ripetersi, diventano vuote. Già, io sono solo un ricordo superato. Eppure, sto parlando e voi mi state ascoltando. Siete ancora allora viventi. C'è speranza.
Ringraziamo Henri Bergson per lo slancio con cui ha risposto e per averci aperto gli occhi sulla nostra impercezione intemporale. Ma più di altri ringraziamo Claudio Santoro per aver impersonato Henri Bergson. Grazie Claudio. Una domanda anche per te. Cosa ne pensi del lavoro di Letizia? Cosa pensi che questo libro possa portare sul tavolo su una conversazione riguardo al tempo, o all'attualità, o al filosofo stesso, in un panorama contemporaneo?
Beh, io per prima cosa devo fare le mie scuse a Letizia, perché Bergson l'ha trattata malissimo, l'ha accusata di vivere in un presente che ha perso completamente cognizione di causa, e quando invece io, da lettore di questo libro, ho trovato una risposta a tutte le obiezioni che il buon Bergson ha mosso a Letizia. È un libro che invece ci riporta, attraverso la vita di un filosofo che è morto, ci riporta alla vita. È un libro che, attraverso un esempio luminare di capacità di comprensione di vita nel reale, ci insegna a vivere davvero, vivere come Bergson vorrebbe che noi vivessimo, o per meglio dire vivere come è veramente necessario vivere.
Grazie molte Claudio per questo parere e grazie soprattutto a Letizia per aver partecipato oggi. È stato un piacere averti qui.
Grazie mille a tutti voi.
E grazie agli ascoltatori, ci sentiamo per la prossima puntata di Vite Riflesse.